24 mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done?
Ed eccoci in questo giovedì 13 giugno, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Guarda, buongiorno, la situazione è serissima ovviamente, però io stamattina mi sono fatto un sacco di risate leggendo i giornali francesi sull'imminenza delle elezioni, perché presi alla sprovvista i partiti stanno facendo un caos terribile. Alcune cose le hai già detto tu, il capo dei gollisti Ciotti si è visto sbarrare la porta, anzi lui ha sbarrato la porta per impedire che i dissidenti, che sono credo quasi unanimi nel suo partito, gli impediscano, insomma, per impedire che, insomma, che faccia un accordo con la Le Pen. Lui disse: ma io sto qua da 42 anni, questo è il mio partito, comando io e quindi faccio gli accordi che mi pare. E è tutto molto da ridere, tant'è che poi, per farmi un'idea generale, sono andato a leggere il reportage, come sempre ottimo, del New York Times, che dice che, insomma, che la mossa di Macron è avventata, quella di convocare le elezioni anticipate, che però lui in questo modo mette una barriera. Ma ha colpito questa cosa, dice, contro il bigottismo della destra e l'antisemitismo della sinistra, cioè che fissano quelli del New York Times che il problema della sinistra sia le pulsioni antisemite. Ora, pulsioni antisemite, come sai, in Francia ci sono anche dai gruppi di destra. A proposito di questo, vorrei segnalarti che Die Zeit, questa è una cosa abbastanza clamorosa, stamattina chiede in un editoriale elezioni anticipate anche in Germania. Die Zeit è un giornale molto autorevole, c'è un ottimo reportage, perché le chiede, c'è un ottimo reportage su Repubblica di Tonia Mastroboni, come sempre la più brava giornalista che segue questo genere di cose dalla Germania, che racconta che dopo il successo della destra estrema anche in Sassonia e Turingia i cristiano-democratici aprono gli accordi con l'estrema destra, quindi anche lì c'è un parapiglia.
Sì, sì. Scusami, giusto una piccola nota a margine sulla vicenda dei repubblicani francesi. Pochi istanti fa gli uomini di Ciotti hanno ripreso possesso dell'account Twitter del partito, che era stato preso dai ribelli.
Se qualcuno conosce bene il francese e vuole divertirsi stamattina, veramente prende su web tutti gli articoli che dedicano i giornali francesi, veramente c'è da sbellicarsi alle risate, perché poi non c'è solo questo, c'è la nipote della Le Pen che ha lasciato Zemmour, che le dice un sacco di insulti per ricongiungersi con la zia, insomma c'è delle saghe familiari, dove la famiglia si intende sia la famiglia di sangue o la famiglia politica, ma come neanche in Italia se ne sono mai viste. Italia, veniamo all'Italia, stiamo ancora alla vigilia, i giornalisti hanno l'impressione che siano andati un po' troppo presto a Borgo Egnazia, perché sono due giorni che fanno degli articoli di preparatori e non sanno più cosa scrivere.
I 26 vini che verranno offerti ai leader.
Quanto è bella Borgo Egnazia, quanto è brava Elisabetta Belloni che ha curato tutto quanto. L'aborto è la questione che si discute ancora, se nella bozza debba esserci la questione dell'aborto, però sai, è anche un po' difficile perché lì è presente il Papa è bendato per parlare di intelligenza artificiale e altre cose, però insomma è brutto dare uno schiaffo in faccia al Papa su una questione come l'aborto, e quindi c'è anche un sottile caso diplomatico, ma il vero caso diplomatico l'ha sollevato la CNN, che ha mandato in onda per iscritto un servizio in cui dice: guarda, un vertice così importante che si svolge in una terra di mafia, giù insulti alla Puglia come se fosse un paese sconvolto dalle mafie, allora
tipo
Emiliano
Colombia,
indignato.
Tipo Colombia.
Sì, lo descrivono tipo Colombia. Emiliano indignato diceva che la CNN aveva una fama di emittente seria, ma che schifo. Quanto alla rissa alla Camera che c'è stata ieri sera sull'autonomia differenziata, hai detto già tutto tu. Io dico solo un'altra cosa, non mi interessa, non lo so se veramente questo parlamentare dei 5 Stelle, Leonardo Donno, ha avuto un colpo allo sterno che l'ha tramortito, simulava, però vedere uno che porta una bandiera al ministro, cioè un gesto qualsiasi di quelle che si sono viste mille volte, poi 20 o 30 persone che gli si avventano contro, quelle 20 o 30 persone che siano non riuscite a fracassargli lo sterno, a provocargli un trauma, a mandarlo in ospedale o che abbia simulato, però quelle 20 o 30 persone andrebbero individuate tutte e sospese, quantomeno sospese, non buttate fuori. Ma ti pare a te, uno alza una bandierina, questa è una cosa che abbiamo visto tutti i giorni fare alla Camera, e 30 parlamentari ti si buttano contro, e i commessi lo avevano già fermato, tra l'altro, questo Leonardo Donno, era tutto... Sì. Molto ordinato alla Camera, ma insomma io sono perplesso. Per il resto sto seguendo anche lì con divertimento il caso di Ilaria Salis, sempre con rispetto per Ilaria Salis, e mi divertono le derivate della questione Ilaria Salis. Le derivate sono tre. Uno, che viene chiesto il pignoramento dei suoi beni, perché effettivamente si è scoperto che nella sua casella giudiziaria ci sono un sacco di mancati pagamenti di
all'Aler, l'Istituto delle Case Popolari, sono 90.000 euro mi pare,
sì, e vabbè, lì che la più brava, io lo sto dicendo da giorni, è Elisabetta Piccolotti, la moglie di Frato Gianni, ma che non è moglie di Frato Gianni in realtà, è la vera capace di andare in televisione e battersi, che ha detto ma questi sono reati di tutti i soggetti di centri sociali che compiono sempre lo stesso reato, sono cose, sono quisquiglie, sì sono reati ma sono delle cose qualsiasi, ce ne sono centinaia di cose di questo genere. La seconda questione è che la contraddizione in cui li pizzica anche Mattia Feltri in prima pagina sulla Stampa, che dice ma scusate, se voi di sinistra e verdi siete così contrari in Italia a ogni forma di immunità parlamentare, lei godrà di un'immunità particolare e allora... E questo vi sembra normale, anzi auspicabile, non potete cavarvela dicendo ma le leggi in Germania sono diverse oppure le leggi in Europa sono diverse, su questa questione dovete prendere posizione. Mi sembra una cosa seria, cioè o uno è contrario sempre all'immunità parlamentare e allora anche quando va a suo vantaggio dice no, mi dispiace, io resto contrario, oppure cambia idea, si ammorbidisce sulla questione dell'immunità parlamentare.
Sì,
ma il terzo caso.
Così come dall'altra parte, consentimi di dire, Paolo, coloro che normalmente si professano garantisti, improvvisamente, no, con Salis sono particolarmente, viene da dire, manettari o colpevolisti.
Ma questa, guarda, è la questione per cui la giustizia, non 30 anni dopo, sta al punto di partenza. Ognuno dice io che sono garantista, però quando si tratta di un avversario vada in galera, si dimetta, sì, debba essere espulso dal consesso civile. Adesso arriverò a un altro caso di questo tipo. Ma prima ti devo dire che è divertente, a margine del caso Salis, il caso di Roberto Salis, il papà, il quale il papà ha condotto la battaglia in suo nome durante la campagna elettorale, però adesso gli è piaciuto e vuole continuare a farla da protagonista. Praticamente sta tutte le sere in televisione, ha negato la cosa che dicevamo ieri, che quando ha detto del nano si riferisse alla presidenza del consiglio, alla presidente del consiglio. Però ci sono i giornali che cominciano a infilzarne, c'è un articolo di Salvatore Dama su Libero che lo invita a levarsi di mezzo, gli ricorda di essere uno desideroso di buttarsi in politica, tant'è che nel 2013 si era già candidato in lista con Fare per fermare il declino, ti ricordi quella lista, certo, di Giannino, ovviamente non era stato eletto, la lista non aveva avuto eletti, se ben mi ricordo, è una storia del 2013. Però lo invito, dice, adesso c'è tua figlia, va al Parlamento Europeo, puoi anche accomodarti. Invece il papà di Ilaria Salis non mi sembra che abbia intenzione di togliere le tende, voglia rimanere. Ti dicevo della giustizia perché oggi è uscito un caso solo su Repubblica di altre intercettazioni telefoniche uscite questa volta a Palermo a proposito di Giuseppe Neri, presidente del gruppo Fratelli Italia della regione Calabria. La notizia è riportata da Salvo Palazzolo da Palermo, per questo ho detto che deve essere uscita da fonte siciliana, in cui una giornalista dà delle intercettazioni telefoniche che non avevano molto a che fare con il merito della vicenda. Lui era stato indagato, questo Giuseppe Neri, per voto di scambio. Viene fuori che a una giornalista, Alessia Candito di Repubblica, gliene dicono di tutti i colori: se la incontro per strada la sputo in faccia, ho visto su Facebook che è una tipa poco raccomandabile. E lì apriti cielo, nota della direzione di Repubblica, questa giornalista è meravigliosa, una campionessa, un esempio di cui la direzione di Repubblica è orgogliosa e che la direzione di Repubblica difenderà da ogni vigliacca intimidazione, in un comunicato del CDR. D'accordo, è ovvio, la direzione del CDR dovevano fare queste cose e non sto lì a rimproverarla, però nessuno si accorge che avevano detto che con la legge Orlando, di quando era ministro della giustizia Orlando, questo genere di intercettazioni non sarebbero mai uscite, ma invece sono due mesi durante la campagna elettorale che
proprio,
prima in Puglia,
a manetta,
ma
proprio,
prima in Puglia, poi a Genova, in Liguria, adesso in questo caso tra la Calabria e
c'è anche Torino, la storia del PD di Torino anche, figurati.
Ma cos'è? Ma è possibile che nessuno si renda conto dello scandalo di intercettazioni che escono appunto a manetta, come tu dici? È una cosa che mi stupisce. Poi per chiudere, prima di chiudere, sento che sei impaziente, però non posso non citare un articolo che ha attratto il mio interesse di Stefano Mannucci sul Fatto Quotidiano, in ricordo, pieno di articoli in ricordo di François Sardi, un cantante mito degli anni 60, contrapposto a Brigitte Bardot, l'immagine semplice, ma insomma non te la faccio lunga, ma qua si racconta che ci provò con lei Bob Dylan. Ora, personaggi così diversi come Bob Dylan, ma racconta molto in dettaglio questo tentativo di corteggiamento di Bob Dylan. È un aspetto che credo che i fan, come sono io, di François Sardi poco conoscevano, e vi invito a comprare il Fatto e a leggere a pagina 19 questo articolo di Stefano Mannucci, e se sanno qualcosa a mandarmi notizie, invece di mandarmi gli improperi, perché io leggo i giornali, lo ripeto, non dico delle cose perché mi passano per la mente, sto leggendo i giornali, quello che trovo sui giornali. Ecco, questa volta mandatemi notizie su quest'amore, era conosciutissimo, si sapeva, ebbero un figlio, andarono, stettero insieme. Da quello che capisco, François Sardi ha mandato Bob Dylan a quel paese. però vorrei saperne di più, vorrei saperne di più. Poi Bob Dylan è vivo e quindi può anche
chiarire,
non è vero che l'ho invitato nel camerino, insomma, questa storia, ma è vero o no? Perché sai, sarebbe stata la coppia del secolo, Bob Dylan, François Hardy, secondo me, altro che John Baez, Bob Dylan, François Hardy, quella sì che era una coppia irregolare, basta.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
A domani, ciao.
24 mattino.
Dunque, è passate le elezioni europee, chiusa la campagna elettorale, o quasi, ovviamente ci saranno quelle per i ballottaggi. Insomma, passato questo momento politico, se così vogliamo definirlo, di verifica, ci si può tornare a concentrare con un po' più di serietà sui grandi dossier che riguardano il paese, che riguardano l'Italia, dove il dossier principale, come ben sapete, è quello dei conti pubblici e della legge di bilancio, e all'interno di tutto questo il capitolo delle pensioni. Ne abbiamo parlato ieri, soprattutto in rassegna stampa, ma non solo, di questo nuovo, di questo aggiornamento del simulatore delle pensioni dell'INPS. Poi ne arriverà una versione diversa, ve l'avevamo raccontato proprio a quest'ora da Trento con il presidente dell'INPS Fava, ne arriverà una versione diversa, una versione nuova, una versione aggiornata, un po' più puntuale, che però indica che i trentenni di oggi andranno in pensione intorno ai 70 anni tendenzialmente, e in una situazione che è ovviamente estremamente difficile per un paese che demograficamente non cresce, nel quale i contributi dei giovani sono sempre più discontinui per le caratteristiche che ha proprio il mercato del lavoro, e quindi la difficoltà molto banalmente a pagare le pensioni che arriveranno. E su tutto questo c'è l'ombra, viene da dire, di quota 41, che è l'obiettivo soprattutto di una delle parti della coalizione di governo, che è la Lega. Ed è un rappresentante della Lega, il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon, che si occupa proprio di pensioni all'interno dell'esecutivo. Durigon, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, da quello che leggiamo, e saluto anche Gianni Trovati del Sole 24 Ore, che è in linea con noi. Gianni, ciao, eccoci.
Buongiorno.
Allora, sottosegretario, da quel che leggiamo e da quel che vediamo, stanti le risorse, stante la necessità di reperire una ventina di miliardi solamente per confermare le politiche messe in atto con l'ultima legge di bilancio su tutta la riduzione del cuneo fiscale, sembra molto difficile che si possa arrivare alla famosa quota 41 che voi auspichereste.
Allora, guardi, intanto la finanziaria entrerà nel dibattito di quelle cose che devono entrare, come sempre, dal mese di luglio in poi, no? Quindi ragioneremo su quello che è priorità e necessità del governo che deve mettere in campo. Però volevo un po' anche raccontarli in mezzo bicchiere pieno, non in mezzo bicchiere vuoto, come lei poco fa ha fatto. Allora, in Italia siamo per la prima volta dal 1970 ad oggi con una platea di lavoratori mai stata così ampia e così alta, e circa il 62% di occupati, circa 24 milioni di lavoratori. Il rapporto INPS ci indica addirittura che c'è un aumento della contribuzione, dei contributi versati. Sapete tutti che funzionano a settimane e sono 52 settimane l'anno. Si è arrivati addirittura a una media di 44 settimane versate, prima era 42, quindi in un anno ha aumentato di 2 settimane, è una cosa incredibile, per farvi capire. Quindi sono tutta la contingenza sul lavoro molto importante. Ci sono contingenze negative, che sono le contingenze demografiche, ma è anche vero che siamo al 61% degli occupati, e considerate che la media europea è del 70%. Poco fa giustamente lei raccontava che, se si guardano gli andamenti con le leggi attuali, i trentenni vanno in pensione a 70 anni. Ecco, io anche queste sono cose che non mi piace inserire in un contesto di visione futura, perché farebbe perdere la credibilità del giovane verso il sistema pensionistico. Questa le famose cartelle arancione di Boeri, credo che fanno solo del male. Invece si sa benissimo che la legge pensionistica va sicuramente adeguata, e non dico di anno in anno perché è sbagliato, ma comunque sia, qualsiasi legge pensionistica ha una formula massimo quinquennale e decennale per poter continua ad essere vigile. Quindi devo dirvi questo: noi siamo ormai il sistema contributivo va sempre più a pieno regime. Dal 96 c'è la legge Dini che dice che il sistema contributivo è prevalente, si avvicinano sempre di più, quindi un sistema dove si va in pensione col sistema contributivo e non retributivo. Questo non incide positivamente sui conti del bilancio, certo non sulle pensioni, ma ormai questo è un dettaglio che non è di questo governo, nasce dal 96. Quindi secondo me una quota 41 col sistema previdenziale contributivo è plausibile e sostenibile con il bilancio. È normale che lo dobbiamo verificare nella contezza della nostra finanziaria che mettiamo in campo secondo le esigenze che ci sono. Ma abbiamo detto che è un obiettivo sicuramente di legislatura, speriamo che possa essere già inserito quest'anno.
Questo è il vostro obiettivo e la vostra speranza. Gianni Trovati sui conti.
Beh, sui conti, allora, premesso che è corretto quello che diceva Durigon sulla congiuntura del mercato del lavoro, mai così positiva da molti anni, e altrettanto vero è che, come veniva accennato, per arrivare alla media europea abbiamo ancora un pezzo di strada da fare. Premesso tutto questo, c'è la congiuntura, ma poi c'è anche la struttura, cioè i dati che tendono a non cambiare di anno in anno, e il dato chiave dei conti pubblici è quello collegato da un lato a una demografia che è la più fredda del mondo sviluppato, quella italiana, con un tasso di invecchiamento della popolazione. Il governo nel DEF stima che per la spinta di quella che si chiama la spesa correlata all'invecchiamento, e quindi pensioni ma anche sanità eccetera eccetera, in assenza di correzioni il debito pubblico va in 15 anni verso il 180-190% del PIL. Lo stima il governo nel DEF, non lo stimano, come dire, autorità indipendenti, economisti, io o altri, insomma. In questa chiave, naturalmente, l'idea di aumentare la spesa pensionistica, che l'Eurostat l'ha ribadito l'altro giorno in Italia, è la più alta in rapporto al PIL tra i paesi europei, è complicato. È vero che in teoria con la formula del contributivo tu tanto paghi, esatto, tanto ricevi, per dirla male, e quindi come dire, l'impatto diretto prospettico sui conti potrebbe essere meno rilevante. Il problema
anche
è che noi
curva,
abbiamo
anche la curva, perdona,
la curva.
Spesa, la famosa che era tu che dicevi del 2080, è normale che col sistema contributivo e non retributivo la curva scende negli anni più avanti.
Ok,
sì, però c'è un ultimo problema che dico: noi abbiamo strutturalmente anche un problema di salari bassi, eccetera, di carriere discontinue e quant'altro. Con il tasso di sostituzione, cioè quanto prendo di pensione in rapporto all'ultimo stipendio, il sistema contributivo nel contesto italiano tende a produrre assegni già molto bassi. Se noi li mandiamo in pensione prima, l'assegno si abbassa ulteriormente.
E questo è un altro punto. Sì, solo un momento, abbiamo una pausa e poi la faccio intervenire Durigon.
24 mattino.
Allora, Durigon, appunto su questo rischio squilibrio del quale parlava Trovati, prego.
No, io sono pienamente d'accordo su Trovati su tantissime cose, specialmente sulle pensioni basse che avremo in futuro, e credo che purtroppo però questo non si può dare a questo governo se il sistema contributivo ormai è prevalente, anzi nasce da una legge Dini precedentemente confermata.
Aspetti, l'abbiamo persa.
Che è vero. Sì, pronto?
Sì, adesso la sentiamo adesso.
Dicevo che nasce, il sistema contributivo nasce dalla legge del 96 e non di questo governo, che pone il sistema contributivo e quindi pensioni più basse. Come si fa a far credere ai giovani? Sicuramente facendo riuscire a coprire i buchi che in qualche modo si sono creati con i lavori a tempi determinati o comunque sia periodi che hanno lasciato fuori questi giovani dal mondo del lavoro. Si copre sicuramente con incentivando le aziende nel farle investire, far credere di più nella previdenza complementare, e quindi per dare risposte oggettivamente a quelle che sono un incremento futuro pensionistico. L'unica grande verità che noi abbiamo è che credo, e lo ripeto, la flessibilità in uscita non si può non trascurare, anche visto i grandi incidenti che vengono su persone con età in età avanzata.
Però se mi permette, sottosegretario, sì. il punto come mi sembra lo snodo mi sembra esattamente questo, cioè se tu consenti una flessibilità in uscita, cioè fai andare le persone in pensione prima, già quando vanno all'età giusta, per così dire, prendono poco, semplifico all'estremo, prendono poco, le fai andare in pensione prima, prendono ancora di meno, questo comunque poi finisce per costarti, cioè in termini di costo per le casse dello Stato, di assistenza a queste persone, è una cosa che ti costa, cioè quindi economicamente, infatti, dal punto di vista del bilancio dello Stato, no? Prego.
Allora, infatti qualsiasi riforma deve avere una riforma che guardi al 2040, al 2050, insomma, quindi se si guarda solo al 2040, soltanto per i conti pubblici, facendo rimanere soltanto più la gente a lavorare, che non ce la fa più lavorare, credo che sia sbagliato. Invece, come diceva, gli incentivi su quello che possono essere fuori uscire dal mercato del lavoro con avvantaggiamento del secondo pilastro, dando grandi incentivi su questa cosa, noi ci permetterà al secondo pilastro di essere fondamentale per non avere più pensioni in qualche modo povere. Sul salario condivido oggettivamente che serve fare qualche cosa per trovare soluzioni, però non possiamo non prevedere una formula di flessibilità in uscita, perché altrimenti sarebbe un mercato ingessato. Poi, e vado qui così, le chiudo l'ultima ipotesi, come abbiamo sentito parlare per anni, noi abbiamo visto quota 100 sì. ha fatto uscire circa 450.000 persone dal mondo del lavoro. Oggi abbiamo il record di impiegati sul mondo del lavoro. Ci raccontavano che la flessibilità in uscita non faceva un ricambio generazionale. Penso che sia stata sconfitta anche questa demagogia.
Però questa è congiuntura, mi scusi Durigona, abbiamo visto
il tasso
di sostituzione di quota 100 non è stato quello, dai,
ma chi lo dice? I numeri non dicono questo, i numeri dicono che siamo oggi, ma anche l'anno precedente, i numeri più alti del mondo del lavoro, con 400 passa mila persone che sono uscite con quota 100.
E questo grazie a quota 100, dice lei.
Non credo grazie a quota 100, ma sicuramente non è stato quello che è stato detto fino ad oggi, che questa sostituzione non era mai avvenuto. Quindi i numeri parlano chiaro.
Gianni.
Beh, allora, diciamo così, il tasso di occupazione è più direttamente collegato al fatto che negli ultimi 3 anni, compreso anche l'ultimo, la crescita accumulata del PIL nella fase, diciamo, post caduta della pandemia è stata in Italia la più alta d'Europa. Aiuta anche il fatto che noi partivamo da un livello di occupazione molto più basso rispetto a quello della media europea, e questo naturalmente ci ha permesso di aumentare di più l'occupazione. Questo è un dato sicuramente positivo, proporzionalmente, certo, questo è un dato sicuramente positivo, collegato più alla crescita economica, magari un pelino alla decontribuzione, anche se quello è più controverso, diciamo. Il cosiddetto taglio del cuneo fiscale ha molta fortuna, diciamo così, nel dibattito, ha molta fortuna nelle buste paga, perché dà un centinaio di euro che non fanno mai male. Gli economisti, diciamo così, sono piuttosto scettici sul fatto che questo da solo basti ad aumentare l'occupazione, tanto più che è solo annuale, quindi non sai cosa succede l'anno dopo. Detto questo, rimane il dato strutturale
poi
che
la
indica.
No, scusami Gianni, poi la faccio chiudere Durigon, non si preoccupi.
No, ma metto un secondo e mezzo. Rimane il dato strutturale che indica una difficoltà, diciamo, di intervenire nel senso indicato sulle pensioni, lo dimostrano le ultime due manovre dello stesso governo, perché dopo quota 100 che ha fatto i numeri che ha fatto, poi c'è stata quota 103, governo Draghi, la Lega era dentro, che è stata una quota sostanzialmente simbolica nei numeri rispetto a quota 100, 102. Cioè l'hanno usata prima 102, poi 103 esattamente, e poi 103 ristretta. Cosa vuol dire? Di anno in anno si sono chiuse progressivamente le strade per le pensioni anticipate, perché i conti pubblici impongono di andare in direzione opposta.
Allora, sottosegretario, a chiudere su questo, e poi l'ultimo elemento che le volevo chiedere: quanto avete i conti di quanto costerebbe quota 41? Prego.
Allora, intanto su quello che riguarda il taglio del cuneo, nessuno ha mai detto che il taglio del cuneo possa essere un elemento per far assumere più persone, perché il taglio del cuneo come tutti sapete, non va verso le aziende, ma va verso il lavoratore, perché ha un salario basso ed è un salario che oggettivamente noi siamo intervenuti dobbiamo cercare di potenziare ancora di più quella che è la contrattazione collettiva, ma noi siamo intervenuti, siamo venuti con un taglio sul cuneo che riguarda i lavoratori, quindi più soldi in tasca ai lavoratori e non all'azienda, quindi non penso che possa essere un incentivo per l'azienda assumere. Serviva secondo me un grande rinnovamento sul mercato del lavoro con persone nuove, con mansioni diverse. Noi sappiamo che andiamo incontro anche all'intelligenza artificiale, quindi lavori nuovi, quindi anche questo ingresso dei giovani, che è passato dal 33% di disoccupazione nel 2019 ad oggi al 20%, 13 punti percentuali, far capire come invece questo rinnovamento è avvenuto, e non si fa in un anno, si fa in più anni, questo è sicuro. Il Covid ha anche rallentato questo rinnovamento, che credo che secondo me è dato più efficientemente e più efficace alle aziende, e questo numeretto, che è sempre altissimo, 20%, ma fa dal 33% che partivamo, fa capire quanto è stato il cambio generazionale. E su quello che riguarda invece la spesa, se si considera spesa, faccio un esempio, anche la ripartizione dell'economica che abbiamo fatto per le pensioni quest'anno, circa 20 miliardi, quello ricordo a tutti che è vero che è spesa contingentale, ma anche entrate in più, perché voi sapete che c'è un paniere che determina quali sono gli aumenti pensionistici, quello sono anche entrate in più rispetto a quello che insomma arriva, quindi la spesa va anche contemplata. E poi secondo me la vera riforma della sostenibilità è la differenziazione tra previdenza e assistenza, che credo che sia
quello è un tema ancora più profondo. Solo brevissimamente, il calcolo su quota 41 ce l'avete, su quanto potrebbe costare nel caso voleste inserirlo quest'anno?
Sicuramente è sostenibile nella famosa curva che poco fa Provatità raccontava, nel senso che la curva che in qualche modo prevede un innalzamento, sicuramente con la formula previdenziale, il sistema contributivo, quindi, è una formula che...
Per così dire, una cifra vera e propria non c'è, cioè una stima vera e propria non c'è.
Guardi, quella è una variabile con alcuni con i paletti che si può mettere dentro in ogni formula, lei sa benissimo che le formule pensionistiche, però noi dobbiamo arrivarci adesso, non è una formula insostenibile, parliamo di un miliardo e mezzo, insomma, ecco.
Allora, grazie a Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Gianni Trovati del Sole 24 Ore, grazie a entrambi per essere stati con noi, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito, come sempre i nostri canali social, Facebook, Instagram, X, Reddit anche, Carmelo Laricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino, ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao!